Questa parabola è piuttosto contraddittoria, nel senso che se i giusti devono pregare con insistenza, cosa vuol dire che il Signore farà prontamente giustizia? Allora, la constatazione di fondo è di questo tipo: l'uomo si può stufare del suo Dio. Cioè, l'uomo si può stufare di domandare e non essere esaudito. Allora Gesù, che conosce bene il cuore dell'uomo, con questa parabola non sta parlando in generale agli uomini che fanno fatica nella loro vita. Sta parlando ai discepoli che hanno scoperto il Messia, che hanno già gustato l'annuncio del regno e sono disposti a goderlo. Ma c'è una difficoltà. Il regno non si presenta mai come vorremmo noi. I doni di Dio, che pure sono non solo vari, ma sono anche numerosi, è come se non arrivano mai a dire: ma io ho bisogno di quello, o io ho bisogno di questo. E normalmente il Signore sembra non esaudire questa, diciamo, questa richiesta. È vero che al di là di tutte le cose che chiediamo, in un altro passo del Vangelo Gesù dice che sempre Dio esaudisce una richiesta, ed è la richiesta dello Spirito Santo. Ma la richiesta dello Spirito Santo equivale a dire: quando l'uomo vuol conoscere l'amore di Dio e si rivolge a Lui per amore, Dio farà conoscere sicuramente il suo amore. La parabola mette in gioco, diciamo, due personaggi, un giudice e una vedova, solo per sottolineare non tanto il contrasto quanto la decisione del giudice per riferirla a Dio in modo paradossale. Non tanto perché, ma è constatabile, e tutti lo constatiamo, che noi facciamo fatica a seguire il Signore. La parabola risponde a questa fatica precisa. Allora, il cuore può essere affascinato dalla sequela del Signore, ma il perseverare in questa sequela non è scontato. Allora, Gesù con questa parabola vuole come consolare, fortificare il cuore dei discepoli rispetto alla fatica del chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché Gesù sente il bisogno di consolare i cuori? Perché la fatica del seguire il Signore può minare, addirittura può, come dire, far venir meno il fascino della sua sequela. Ma se viene meno questo fascino, anche la perseveranza incomincia a essere, come dire, titubante. E col tempo la perseveranza viene meno per finire di accusare Dio che non gli è venuto incontro. Allora, la parabola risponde a questo rischio, diciamo, del discepolo che vuole seguire il Signore e non trova più l'energia che viene dal fascino, che viene dall'essere attirato. Su che cosa insiste Gesù? Facendo il paragone del giudice disonesto, se perfino lui fa una cosa, anche se non gliene frega niente, volete che Dio non faccia quello per cui ha mandato me? Per cui, mandando me, gli manifesta il suo amore. Allora, la parabola è legata a questa percezione e la parabola riguarda la forza della preghiera, la costanza della preghiera, cioè perché il cuore resti sempre confermato nel fatto che se guardiamo a Gesù noi veniamo come investiti della grandezza e dell'amore del Padre per noi. Siccome questa esperienza nella dispersione della vita quotidiana, con diciamo gli eventi che si accavallano nella vita, con tutte le cose che abbiamo da fare, diciamo così, noi veniamo meno alla percezione di questa grandezza dell'amore. Lo strumento che il discepolo ha in mano per tenere sempre fresca questa memoria dell'amore di Dio per lui è la preghiera. Allora, la preghiera è connotata con due avverbi, no? Sempre, e poi si dice no, senza stancarsi mai, instancabilmente. E vorrebbe dire sempre in ogni circostanza e instancabilmente in ogni afflizione. Senza la preghiera, prima o dopo, in qualche tempo o per qualche afflizione, noi veniamo meno al fascino della sequela di Gesù. Sotto sotto, come se diciamo, tu hai promesso questo e questo, ma io non lo provo mai, quindi o tu mi hai detto cose false, oppure hai detto cose irraggiungibili. Noi veniamo meno alla fiducia nel Signore Gesù. È la stessa situazione del fariseo. Lui si accorge che Gesù è un profeta, che Gesù è un maestro, ma si manifesta in un modo che lui non, come dire, non si aspetta. Per poter dar credito a quel profeta, a quel maestro, dice: ma che segno dai? Questo segno non viene mai. L'unico segno che è venuto è quello del crocifisso. Allora, la preghiera è la perseveranza di fronte al crocifisso per poter, come dire, non solo intuire, ma aver proprio la sensazione che l'amore del Signore comunque non viene meno. A volte noi ci facciamo come seppellire dai nostri peccati, come dire, ma sì, non riesco a fare errore, è così, basta. E uno rinuncia. Ma facendo così è come se noi togliessimo fiducia a Dio. Perché se guardiamo il crocifisso, non c'è peccato che tenga, non c'è situazione che tenga. Perché quell'amore è proprio gratuito, è proprio un dono di misericordia. Allora, la preghiera ricorda al nostro cuore che quel dono di amore misericordioso, non verrà mai meno. Dio non ritira mai questo amore. Siccome però non è scontato per la nostra psicologia interiore riconoscere questo, allora Gesù invita alla preghiera. La preghiera è il modo che noi abbiamo per tenere calda la memoria dell'amore di Dio per noi. Alla fine non è che ci interessa chiedere questo o quello. Alla fine ci interessa che in questo o quello della nostra vita noi possiamo stare in questa memoria calda dell'amore di Dio per noi. Che noi possiamo gustare questo amore. Se noi percepissimo questo, tutte le altre richieste vengono meno. Quando noi insistiamo sulle singole richieste, tendiamo a uscire, a disperderci, e in questa dispersione sempre meno possiamo dare fiducia all'amore del Signore. Se le varie richieste invece sono fondate in questa cosa fondamentale, allora, a poco, che le riceviamo o no come risposta, no, che riceviamo o no la risposta di Dio alle nostre richieste non conta molto, conta solo che non venga meno questa fiducia e il cuore possa sempre sentire l'amore del Signore per noi. La preghiera tende a questo, ed è questo il mistero della preghiera. E uno potrebbe dire: perché senza preghiera non si riesce a mantenere questo? Penso che tutti farete l'esperienza che quando venite a pregare vi vengono in mente tutte le cose che prima non pensavate. Allora, il primo moto della preghiera è quello di allontanarci da tutte le cose, ma quando vi mettete in preghiera tutte emergono. Allora, se voi avete pazienza, lasciatele pure emergere. Poi a una, tu siediti qui, tu siediti qui, tu siediti qui, e resta quella sensazione di fondo che noi siamo venuti a pregare, non per chiedere una cosa o l'altra, siamo venuti a pregare perché ci interessa l'amore di Dio che ci tocchi, perché ci interessa gustare l'amore di Dio. Quando poi ritornate ai pensieri che avete fatto sedere, state lì buoni e ritornate, perché la vita è fatta di tante poi occupazioni, voi noterete che queste occupazioni non vi disturbano più, in quanto le porterete dentro questa memoria calda. Sarebbe un po' il senso quando finisce la liturgia, no? Andate in pace. È come dire, adesso che siete riposati, andate. Ma vorrebbe dire, avete portato la vita vostra all'altare del Signore. La vita vostra è stata riconsacrata nell'amore del Signore. Ritornate alla vostra vita con questo amore che si è di nuovo incendiato, e tutte le cose poi restano attraversate da questo amore. La pace deriva dal fatto che se il cuore è pieno di questo amore, non verrà spostato da questa sensazione da niente. E da questo punto di vista non è la pace come non c'è guerra, è la pace come shalom, come la pienezza del riposo del cuore. E voi pensate che il cuore possa riposare altrove se non nell'amore? E chiudo con questo invito particolare. Facessi la domanda: quanti doni il Signore dà, almeno leggendo il Vangelo, quanti doni il Signore dà che se li dà Lui non vi possono essere rapiti da nessuno? Potete? Sono tre. Quali sono? Oh, il Vangelo l'avete letto? Allora, il primo è la libertà. Se il Signore vi fa liberi, nessuno vi può rendere schiavo. Questo insegnamento Gesù lo dà lungo la sua predicazione. L'altro, la gioia. Comunica la sua gioia perché la nostra sia abbondante. La gioia la dà prima della sua passione. La pace, quando la dà? Dopo la sua risurrezione. Allora, la libertà, la gioia e la pace sono il contesto concreto del cuore che vive un amore grande, che vive un fuoco di amore. Questo fuoco qui non può essere spento da niente e da nessuno, neanche dai vostri peccati. La preghiera serve a ravvivare questo fuoco, tenendo conto che questi tre doni il Signore continuamente ce li elargisce, in modo da essere liberi dai nostri pensieri, da essere gioiosi senza aspettare la gioia da nessuno e da essere in pace, di modo che qualsiasi afflizione prenda, come dire, si rivesta della vostra pace, non il contrario, che la vostra pace si rivesta dell'afflizione, all'opposto. La preghiera è la, come dire, la dimensione in cui questi tre doni si attaccano al cuore e nessuno ve li può rapire. Che possiate e che possiamo pregare così.